With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo. Ascoltatelo anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate, tutto è relativo in questi casi. Abbiamo qui con noi Silvano Fuso per il terzo appuntamento con le parole della scienza e lo accogliamo con grande gioia, visto il risultato dei primi due appuntamenti. Ciao Silvano.
Ciao Luca, buongiorno o buonasera a tutti coloro che ci seguono.
Sì, è tutto relativo, no? Senti, con alcuni amici, siccome diciamo che normalmente ci sono nelle grandi dicotomie del mondo, noi dividiamo il mondo filosoficamente in turisti e viaggiatori. Il turista che ha una meta, il viaggiatore che è quello per cui conta il percorso. Io penso che uno scienziato sia un compendio delle due filosofie. Tu cosa dici?
Ma sì, indubbiamente entrambi gli aspetti sono importanti nella scienza, però direi che sicuramente il viaggio è più importante della meta. Anche perché in ambito scientifico molto spesso si intraprendono delle strade senza sapere assolutamente quale sarà la meta. C'è sempre un elemento di sorpresa, di casualità, quella che viene chiamata serendipità, no? Cioè proprio la casualità delle scoperte scientifiche. Per cui sicuramente il viaggio, il percorso assume un'importanza fondamentale, anche perché durante il viaggio possono nascere appunto delle opportunità, delle circostanze che ci portano proprio anche a cambiare direzione. Quindi il viaggio sicuramente ha una parte prioritaria al di là della meta. Poi la meta di per sé è importante quando si raggiunge una certa scoperta, sicuramente tratta di un notevole passo in avanti, però il viaggio secondo me è molto più importante.
Senti, a proposito di parole, la tredicesima parola è una coppia di parole che è oggettività e intersoggettività.
Sì, è un aspetto importante, perché spesso si dice che la scienza ricerca una verità oggettiva, non una conoscenza oggettiva. In realtà questo non è vero, perché abbiamo già avuto occasione di parlarne nelle chiacchierate precedenti, ma cosa sia e come sia la realtà oggettiva non lo sa nessuno e nessuno lo potrà mai sapere, no? Già i filosofi si sono cervellati su questi problemi, non so, pensiamo a Kant, no? la differenza tra fenomeni e noumeni, no? La cosa in sé. Chi lo sa come sarà la cosa in sé? Non lo sa nessuno. La scienza è perfettamente consapevole di questo. Per cui la scienza non è così presuntuosa da ambire alla oggettività, ma più modestamente si accontenta di quella che viene definita intersoggettività. Cioè la scienza ricerca, no, delle affermazioni sulle quali si possa essere tutti d'accordo. In pratica si cerca di superare l'opinione, no, di andare oltre alle opinioni individuali. Se vogliamo, anche qui i filosofi, no, fin dall'antichità hanno dato dei contributi. Se pensiamo a Platone, no, Platone sottolineava la differenza fra doxa, no, l'opinione, doxa, e episteme, cioè la conoscenza. E quindi in questo senso la scienza cerca proprio di andare al di là delle opinioni e raggiungere delle affermazioni che possono essere condivise da chiunque. E nel corso della sua storia l'umanità ha trovato sostanzialmente due strade, non ce ne sono altre, per raggiungere questo accordo intersoggettivo. La prima strada, che è antichissima, che risale appunto all'antica Grecia, è il ragionamento logico-matematico. Cioè, se noi partiamo da certe assunzioni, no, i cosiddetti assiomi, e applichiamo un procedimento logico-matematico corretto, nessuno, no, può non essere d'accordo sulle conclusioni, cioè le conclusioni devono essere accettate perché il procedimento logico è corretto. Quindi questa è la prima strada, no? Pensiamo agli elementi di Euclide, no? Sono proprio un monumento al metodo assiomatico, al metodo deduttivo. La seconda strada invece è stata scoperta, se vogliamo, dall'umanità molto più tardi, perché arriviamo al 1600 con la rivoluzione galileiana, e questa seconda strada non è altro che l'osservazione sperimentale dei fenomeni. Se io osservo, no, un determinato fenomeno, mi rendo conto che la realtà procede in un certo modo, se io sono intellettualmente onesto non posso che prendere atto e quindi essere d'accordo su determinate affermazioni. Se ci ragioniamo un attimo, la scienza procede sempre su questi due binari, il ragionamento logico-matematico e l'osservazione sperimentale. Ovviamente poi questi due binari interagiscono continuamente, perché l'esperimento può suggerire, no, nuove teorie logico-matematiche, le teorie logico-matematiche possono suggerire nuovi esperimenti, e così facendo la scienza progredisce.
Sì, mi viene da dire, sorridendo, un po' come struttura e sovrastruttura in Marx, che si generano a loro volta.
Beh, è una certa analogia, secondo me.
Sì, sì, sì. Senti, ma l'oggettività è un'oggettività relativa a quel momento?
Sì, ripeto, il concetto di oggettività è un concetto molto alto, diciamo, filosoficamente, però in pratica è irraggiungibile, no? Come abbiamo detto.
Appunto, ci si avvicina sempre di più senza mai toccarla, e sì, poi un'ora dopo è un metro più avanti, no? Come,
sì, anche quello è vero, abbiamo già parlato anche dell'evoluzione che la scienza stessa subisce, no? Non c'è mai nulla di definitivo, ovviamente ogni verità scientifica, tra virgolette, è sempre provvisoria. Noi non sappiamo prevedere il futuro, per cui non sappiamo, no, quali nuove evidenze, quali nuove teorie potranno essere sviluppate in futuro. È molto rischioso, no? Qualcuno ironicamente diceva: fare previsioni è difficile, soprattutto se riguardano il futuro, no? Ma è una verità.
A proposito di previsioni che riguardano il futuro, c'è una parola che è pseudoscienza.
Dunque, la parola pseudoscienza appunto gioca un ruolo importante in tutto quello che abbiamo detto, perché cosa sono le pseudoscienze? Sono quelle discipline, no, che vorrebbero apparire scientifiche, ma in realtà non lo sono, perché non soddisfano, diciamo, quelli che sono i requisiti tipici della ricerca scientifica. C'è una cosa che consente subito, proprio a colpo d'occhio, di distinguere le pseudoscienze dalle scienze, ed è la loro totale mancanza di evoluzione. Abbiamo detto più volte, no, che la scienza evolve, progredisce, si modifica nel tempo. Le pseudoscienze invece sono sempre uguali a loro stesse, proprio perché non sono sottoposte a quei meccanismi di controllo, di autocorrezione che invece caratterizzano fortemente la scienza. Quindi qualsiasi disciplina che non abbia un'evoluzione storica sicuramente non è scientifica e quindi automaticamente è pseudoscientifica. Forse l'abbiamo già citata, ma se prendiamo l'astrologia di oggi è uguale a quella di 2000 anni fa. Un altro esempio può essere l'omeopatia. L'omeopatia che viene praticata ancora oggi, no, da alcuni medici omeopati cosiddetti, è identica a quella che aveva inventato ai primi dell'Ottocento Christian Hahnemann. Per cui è rimasta inalterata, non ha tenuto conto assolutamente del progresso di altre discipline, la chimica, la biologia, la medicina, è rimasta cristallizzata in se stessa, infatti è una tipica pseudoscienza. Si potrebbero poi fare tanti altri esempi.
Senti, a proposito della parola prima di pseudoscienza, di oggettività e intersoggettività, c'è la parola successiva a questa che si legano, scetticismo.
Scetticismo è un'altra parola importante, perché allora, nel linguaggio comune solitamente gli si attribuisce un carattere negativo, no? Cioè, viene spesso fraintesa la parola scetticismo con il concetto di incredulità. In realtà sono due cose completamente diverse, perché l'incredulità è una posizione a priori, no? Io rifiuto certe affermazioni anche di fronte alle evidenze più palesi, e chiaramente questo è un atteggiamento irrazionale, no? Al pari della credulità, perché sono atteggiamenti a priori senza essere basati, diciamo, su ragionamenti logico, diciamo, conceptuali. Invece scetticismo, se analizziamo anche proprio l'origine etimologica della parola, no, deriva da skeptis, che in greco significava dubbio, ricerca. Quindi ha un significato positivo la parola scetticismo. Cioè, in pratica che cosa significa? Significa rifiutarsi di accettare determinate affermazioni se non ci sono valide motivazioni per farlo. Cioè, tu mi proponi una certa affermazione e io ti dico sì, io sono disposto ad accettarla, però dimostrami che questa affermazione abbia una fondatezza. Se non ci sono dimostrazioni concrete, no, della validità di una certa affermazione, è assolutamente legittimo ed è assolutamente razionale non accettare questa affermazione. Quindi scetticismo significa questo in pratica. E se ci pensiamo un attimo, tutta la scienza si basa su questo principio. Cioè, in ambito scientifico hanno diritto di cittadinanza soltanto quelle affermazioni che possono essere provate, che possono essere dimostrate, o per via sperimentale o per via logico-matematico, come dicevamo prima. Quindi scetticismo è una bellissima parola, non bisogna attribuirle un significato, una connotazione negativa come spesso si fa.
Tecnologia.
Dunque, tecnologia è una parola che è strettamente legata alla scienza, però scienza e tecnologia, diciamo subito, sono due cose diverse, proprio perché sono diversi gli obiettivi. Cioè, la scienza si propone di produrre conoscenza fino a se stessa, diciamo al di là, no, di quelle che possono essere le applicazioni. La tecnologia invece ricerca proprio le applicazioni, no? È una applicazione delle conoscenze scientifiche alla vita pratica. In genere, appunto, si cerca di sfruttare determinate conoscenze per migliorarci la vita, no? La tecnologia alla fine ha questo scopo. Quindi sono due cose diverse, però inevitabilmente sono strettamente legate. Perché molto spesso, appunto, la scienza produce conoscenze che sono legate alle possibili applicazioni tecnologiche. Però è anche vero viceversa, cioè la tecnologia molto spesso consente di dare contributi alla scienza. Non so, attualmente ci sono strumenti scientifici che sono avanzatissimi sul piano tecnologico, non so, pensiamo ai grossi acceleratori di particelle, tipo l'LHC di Ginevra, cioè, sono delle cose ciclopiche e avanzatissime dal punto di vista tecnologico, e questo consente loro di dare importanti contributi al CENTA. Quindi c'è un continuo interscambio tra scienza e tecnologia. Precedentemente, no, in qualche altra occasione, abbiamo anche già detto che l'esistenza stessa di una tecnologia basata sulle conoscenze scientifiche in qualche modo corrobora l'attingibilità delle conoscenze scientifiche stesse, no? Perché se ci pensiamo bene, non c'è altra branca del sapere che abbia generato una tecnologia, soltanto la scienza genera una tecnologia che funziona. Altri sistemi di pensiero non hanno generato alcuna tecnologia, e questo ci induce a pensare che non siano validi, che non trovano un riscontro proprio nella pratica.
Una parola che a me piace molto per tanti motivi, perché secondo me bisogna estenderla a tutti i campi della vita, sia quelli scientifici sia quelli non scientifici, è la 17ª e penultima, è umiltà.
Assolutamente. Nelle chiacchierate precedenti, in diverse occasioni, io ho sottolineato proprio il carattere umile della scienza. Cosa significa avere carattere umile? Significa avere la disponibilità a riconoscere i propri errori. La scienza questo lo fa continuamente, tant'è vero che, come abbiamo ribadito più volte, si evolve nel tempo, no? Se non riconoscesse i propri errori non si evolverebbe, e questo accade ad esempio nelle pseudoscienze di cui parlavamo prima, no? Quindi l'umiltà è fondamentale proprio nella natura stessa della scienza. Poi gli scienziati possono anche essere a volte non umili, ma questo è un carattere personale, perché ci sono scienziati che sono magari presuntuosi, che sono... però il sistema di pensiero per sua natura deve essere umile, a parte che poi i grandi scienziati di solito sono sempre stati tutti caratterizzati da una grandissima umiltà. I grandi scienziati non hanno mai avuto problemi a conoscere i propri errori, a cominciare da Albert Einstein, no? Anche Albert Einstein riconosceva pubblicamente di aver commesso degli errori, dimostrando una grande umiltà. Però la scienza intesa appunto come impresa collettiva, come strumento di ricerca della conoscenza, per sua natura è necessariamente umile, altrimenti non è neanche scienza.
Ora c'è un'ultima parola, ma mi viene a dire, non viene da fare una catena fra 5 di queste 6 parole, no? Siamo partiti da oggettività, l'oggettività è, dico io sbagliando, relativa perché condita da dubbio, no? E cioè da scetticismo, e la tecnologia aiuta a spostare avanti i limiti della ricerca dell'oggettività. Noi dobbiamo essere umili nella ricerca di questa oggettività per riconoscere gli errori, e tutto questo alla fine ci conduce alla ricerca della verità.
Sì, la parola verità è finita per ultima, diciamo, per ragioni alfabetiche, però sì, è anche un po', come dici tu, l'obiettivo ultimo, no? Di tutto quello che abbiamo detto finora. Già in quello che abbiamo detto, no, abbiamo sottolineato più volte che la verità con la V maiuscola, no, la verità assoluta, è un mito che non riusciremo assolutamente mai a raggiungere. Possiamo fare i salti mortali, ma rimane un'illusione la verità con la V maiuscola, non in chiesa, in senso filosofico, in senso religioso, quant'altro. le verità, forse è il caso di usare il plurale,
le verità,
no? La finita, sono verità con la V minuscola, cioè, nel senso che sono verità di cui si è consapevoli dei limiti. Quindi sono verità sicuramente provvisorie, come abbiamo detto più volte, perché noi non sappiamo in futuro, no, come possano modificarsi determinate conoscenze. Quindi sono verità che noi assumiamo tali provvisoriamente fino a prova contraria, sostanzialmente. No? Cioè, se ci ragioniamo un attimo, un'affermazione scientifica viene ritenuta vera finché non viene dimostrata falsa. Cioè, se sembra un paradosso, ma è proprio così. No? Se pensiamo ad esempio anche a Karl Popper, lui aveva creato, no, quello che si chiama il falsificazionismo, cioè, secondo il quale appunto una caratteristica delle affermazioni scientifiche è proprio quella di poter essere falsificate. Ma finché non sono falsificate, noi le riteniamo vere. Però noi non sappiamo in futuro che cosa succederà, per cui può benissimo succedere che in futuro un'affermazione che noi riteniamo vera venga in qualche modo falsificata da nuovi esperimenti e quant'altro. Quindi il concetto di verità nella scienza è un concetto, ripeto, da scrivere con la V minuscola, da prendere con le pinze, consapevoli della sua provvisorietà, della sua possibilità appunto di essere modificata in futuro. Però ciò nonostante, quindi nonostante tutti questi limiti, come abbiamo penso, cercato di chiarire in tutte le voci, no, che abbiamo esaminato finora, si tratta però di verità attendibili, cioè provvisorie, con limiti, tutto quello che vogliamo, però funzionano, nel senso che ci consentono di interpretare efficacemente la realtà e anche, come abbiamo detto, di manipolarla, no, prevedendone le conseguenze, quindi creando una tecnologia basata su queste verità provvisorie e quant'altro. Okay, questo è un po' il punto di tutte le chiacchierate che siamo fatti in questi 30 anni.
Grazie Silvano, grazie infinite.
Grazie a te, Luca, è stato molto piacevole.
Se posso ritornare su quello che dicevo all'inizio, è stato un bel viaggio. È stato un bel viaggio.
Bel viaggio, sì, anche per me, mi sono divertito anch'io. Speriamo che chi ci segue condivida con noi questo piacere.
Bene, grazie di tutto Silvano. E alla prossima occasione.
Sicuramente, ciao Luca, arrivederci. Ciao.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.